L'emergenza sanitaria, l'emergenza economica, i tanti fronti aperti per ripartire, una Lega che qui a TMV Regia, a stadio aperto, sta particolarmente a cuore come la Serie B, e salutiamo per questo con grande piacere il presidente del Pisa, Giuseppe Corrado. Presidente, ben ritrovato.
Buonasera.
Sì, buonasera a voi, buonasera.
E grazie di aver accettato il nostro invito, presidente. Innanzitutto, come ogni ospite, chiediamo anche insomma una testimonianza personale di questo momento, di questi mesi che ormai stanno attanagliando tutto il nostro paese.
E beh, è chiaro che è un periodo drammatico che nessuno poteva immaginare di vivere. Sono quelle situazioni che ti cadono addosso e al mattino, ancora adesso, quando ti svegli, a volte non ti rendi conto che sei in quella situazione, che sei privato di quello che è normalmente la tua vita normale, di contatto con la gente, anche se poi i contatti non mancano, perché alla fine con l'informatica distribuita, con i telefonini, con le videochiamate, quindi si continua a fare quello che più o meno si faceva, e purtroppo però lo si fa chiuso in casa, e perlomeno per chi è ligio alle regole che ci ha dato il governo, limitando assolutamente a zero, portando a zero i contatti con le altre persone. Io dopo la partita con Livorno sono tornato a Pisa per passare, come faccio sempre, e da Pisa sono tornato a Forte dei Marmi per passare la serata, e poi dopo ritornavo il giorno dopo, normalmente il lunedì lo trascorro a Parma, dove ho mia moglie. Sono ritornato lì, poi non mi sono più mosso perché hanno bloccato l'uscita dall'Emilia e l'entrata in Toscana, quindi io mi sono allineato alle disposizioni, e quindi da 48 giorni sono chiuso in casa, ecco.
Presidente, se non ho capito male, la sua posizione l'ha spiegata molto bene anche nei giorni scorsi, è quella di provare a ricominciare anche in Serie B, no? Perché comunque il verdetto del campo è tutta un'altra cosa rispetto, no, a un cristallizzare la classifica al momento nel quale si è sospeso. Però ecco, le volevo chiedere, presidente, appunto, vedendo anche il protocollo, no? Quello della FIGC, sulle misure di sicurezza per gli atleti, per i giocatori, insomma per tutto quello che ruota intorno a una squadra di calcio, sono applicabili facilmente o difficilmente in Serie B, presidente?
Ma credo che la difficoltà dell'applicazione di questo protocollo sia similare, no? A o B cambia poco, no? Perché il limite e i rigidi regolamenti che precedono all'inizio degli allenamenti, ai controlli periodici, alla sanificazione, al dispaccio degli spogliatoi, all'allenamento su campi dove non contemporaneamente non ci sono più di top atleti, almeno nella prima fase, credo che sia potenzialmente raggiungibile da tutti. Si tratta però di capire quanto costa questo, perché naturalmente ognuno può trovare dei centri dove organizzarsi nel caso in cui non fosse già dotato di campi a sufficienza, spogliatoi a sufficienza, anche perché c'è una casualità che offre questa opportunità, che la sospensione di tutti i tornei giovanili, quindi tutti i centri sportivi giovanili, in ogni città ce ne sono, hanno strutture che al limite potrebbero
essere utilizzati per l'occorrenza.
Il problema è che chiaramente sarà costoso, impone un ritiro, perlomeno in questa fase così chiamiamola ufficiosa, perché poi dopo la ratifica verrà data martedì, dopo che il Consiglio dei Ministri avrà decretato il via libero o meno, e quindi è chiaramente per una società di Serie B l'impatto dei costi è decisamente più rilevante, proprio perché la società di Serie B ha una generazione di ricavi che non si può comparare con quella della Serie A, per cui le regole però sembrerebbero abbastanza rigide, e quindi gioco forza che qualche contributo, qualche forma di sostegno a generare quella tranquillità che gli atleti possano allenarsi in condizioni di assoluta serenità e di assoluta tranquillità per quanto riguarda gli aspetti di salute e le opportunità di non andare a creare nuovi casi di positività presso ambienti attigui. è chiaro che è un capitolato molto stretto. D'altro canto, la situazione lo prevede, la situazione è quella. Io credo che i governanti, la nostra federazione, l'Istituto dello Sport, abbia fatto anche riferimento a quello che fanno gli altri paesi europei, dove addirittura in Germania gli allenamenti sono già cominciati. Quindi credo che saremmo stati almeno adeguati a quanto hanno fatto gli altri. Non credo che abbiamo fatto qualcosa in più o vogliamo essere più realisti del re. Credo che più o meno saranno capitolati internazionali, saranno protocolli che dovrebbero seguire tutti, quindi è chiaro che per la Serie B è abbastanza costoso, ecco, questo sicuramente.
Sì. Però, Presidente, a proposito di costi e anche di, se vogliamo, preoccupazione in termini economici, quanto rischia di essere nebuloso non tanto il modo per rientrare in campo, per riprendere la stagione, ma anche per affrontare, penso, la stagione 2021 e quelle successive, visto che su tanti aspetti insomma, il mondo del calcio ha faticato nel dotarsi di infrastrutture all'altezza, ha faticato a creare, ecco, una salvaguardia anche di se stesso in questi anni. Non si è mai stati, come sistema ovviamente intendo, così lungimiranti nel creare una sostenibilità del prodotto calcio. Questo la preoccupa per il futuro?
Ma credo che debba preoccupare il sistema calcio, perché ognuno di noi nell'ambito della propria società ha fatto delle programmazioni. Credo che il calcio continuiamo in alcuni casi a considerarlo uno sport, è un'attività sportiva di un'attività industriale importante, per cui è chiaro che in ogni azienda occorre fare una programmazione di quello che vogliono essere le ipotesi di lavoro almeno a 3 anni, e chiaramente chi fa calcio deve partire da un presupposto che deve avere uno stadio adeguato e una struttura per gli allenamenti, un centro sportivo adeguato. Chi non l'ha deve chiaramente programmare di farla, e io credo che invece qui siamo abbastanza in ritardo. Io proprio ieri in un'assemblea di Lega ho sottolineato questo. La problematica adesso del ripartire è una problematica che c'è attanaglia e sembra vicina, poi non lo so se si partirà fra 15 giorni, fra un mese e mezzo, fra due, ma si parta quando si vuole. Io credo che questa problematica e questi protocolli di sicurezza, almeno fino a quando ci sarà il vaccino, dovranno essere rispettati, per cui io credo che in ogni caso per parecchi mesi dovremo fare i conti con una situazione che prevedrà queste cose, no? È chiaro che se a questo aggiungiamo una struttura dei nostri centri sportivi, un'adeguatezza della organizzazione anche delle nostre società a questo eccezionale evento, è chiaro che la situazione degenera drasticamente.
Certo. Presidente, mi sembra di capire che un po' tutti voi, presidente, addetti ai lavori, coloro che insomma gravitano intorno al mondo del calcio, noi abbiamo avuto ieri anche il direttore generale della Fiorentina, Gio Barone, e anche per lui la questione stadio, lo stadio di proprietà, la riammodernizzazione di alcuni stadi italiani, che non si parla solo di Serie A ma anche di Serie B, è al centro un po' del piano programmatico di tanti club, e mi sembra di capire che anche per lei è un punto di battaglia, un cavallo di battaglia importante.
Sì, credo che noi forse rispetto anche altre realtà siamo anche abbastanza avanti, perché il nostro progetto sullo stadio è iniziato 3 mesi dopo il nostro arrivo a Pisa, quindi è iniziata nella primavera del 2017, e credo che oggi siamo a un punto abbastanza importante. Sono state autorizzate e approvate le varianti urbanistiche, abbiamo risposto a tutte le interpelli di tutte le conferenze di servizi, quindi siamo ormai, devo dire ormai, siamo alla vigilia di quella che dovrebbe essere l'approvazione del progetto esecutivo finale. Noi abbiamo messo in gara 8 progetti di 8 architetti, studi di architettura internazionale, che avessero almeno progettato uno stadio. Questo venne nell'autunno del 2017, c'è stata la scelta da una commissione universitaria di esperti, e dalla nostra proprietà naturalmente abbiamo optato per un progetto che dava una salvaguardia anche all'ambiente, perché noi abbiamo una fortuna abbastanza unica: il nostro stadio è a 280 metri dalla Torre di Pisa, dalla Piazza dei Miracoli, per cui lo stadio diventa un'appendice culturale della città. Prevediamo una una mostra dell'attore di Pisa, che non c'è un museo della torre, non esiste vicino alla torre, verrebbe fatto all'interno dello stadio col museo dello sport. Quindi lo stadio è un centro di intrattenimento, ma d'altro canto che cos'è il calcio? È un'attività di intrattenimento, fa parte di quella Vero. Business sull'intrattenimento, perché c'è il cinema, la musica, chiaramente lo sport, le partite di calcio, piuttosto che la multifunzionalità nel caso in cui si possano fare anche altre attività sportive. Quindi è chiaro che fa parte del nostro programma, siamo discretamente avanti nel nostro programma di lavoro, nel nostro cronoprogramma. La fine di questa stagione era prevista la partenza della progettualità, quindi l'appalto dei lavori, e con l'autunno la posa della prima pietra. Quindi andavamo incontro a un periodo un po' difficoltoso, che poi quello che hanno superato l'Udinese piuttosto che l'Atalanta, giocando qualche partita magari in campo neutro e poi riuscendo a giocare mentre vanno avanti i lavori, perché è una struttura di lavoro che, essendo prevedendo come lavoro una ristrutturazione del vecchio stadio, anche se con le conformazioni di uno stadio moderno dove sarà multifunzionalità, negozi, aree commerciali, ristorante che si affaccia sulla torre, quindi ci saranno sicuramente multifunzionalità, e quindi per noi fa parte direi di un programma importante sotto il profilo della generazione del valore. Poi chiaramente c'è il programma sportivo, che è quello che rende alla base tutto, no? Perché chiaramente certo. La squadra deve essere competitiva, bisogna ottenere risultati per coinvolgere sempre più interesse sia dei tifosi, che fortunatamente nel nostro caso non manca, essendo credo la squadra che ha in termini relativi sicuramente il maggior numero di abbonamenti di spettatori. Noi siamo il secondo per fatturato in abbonamenti e biglietteria, anche perché abbiamo dei limiti strutturali oggettivi, abbiamo un limite di 9.000 spettatori perché lo stadio ha delle aree di inagibilità, per cui però siamo abituati a lavorare e a giocare quasi sempre con tutto esaurito, quindi Pisa non ha questo problema sul pubblico, però può generare attrattive superiori perché è una città turistica, un brand fortunatamente internazionale, ci sono 5-6 milioni di visitatori tutti gli anni della Torre di Pisa, per cui l'avere uno stadio a 300 metri crea delle grandi opportunità.
Presidente, visto che sono tanti i temi che si intrecciano, ovviamente nel caso specifico di Pisa sport e turismo si uniscono, vanno sullo stesso binario sostanzialmente.
Ahimè.
Vero, vero. E per questo le chiedo un parere anche su come il governo, a suo avviso, sta trattando il mondo del calcio in particolar modo, perché di fatto gli altri sport si sono già autoregolamentati, hanno già preso una decisione. Il calcio è quello che, anche per motivi economici diversi, resta ancora un po' nell'impasse. Ecco, a suo avviso il governo sta intervenendo, è intervenuto correttamente in questa fase preliminare?
Ma per il momento non è intervenuto. Ecco. E quindi io credo che alcune affermazioni delle ultime settimane mi lasciano perplesso, me lo lasci dire, perché io comprendo tutto, però alcune frasi populiste fatte dalla persona della strada, viene facile, no? Il calcio è il mondo dei ricchi, dei giocatori, delle partite, però occorre dare una chiave di lettura un po' diversa. Ieri leggevo una dichiarazione del ministro della sanità che diceva ci sono 400 morti al giorno, il calcio è l'ultimo dei problemi. Io credo che è indubbio che lui, come ministro della salute, debba assolutamente preoccuparsi di risolvere questo problema che gli è capitato addosso, e forse che no, ha trovato tutti impreparati. Io non so se più impreparati noi degli altri paesi, però io credo che il paese Italia, l'azienda Italia, come tutte le aziende o istituzionali o private, venga misurate dai risultati, per cui purtroppo anche in questo fatto vediamo che le percentuali, i numeri non si sa se sono giusti, percentuale dei morti, dei positivi, e oggi vediamo che paesi che sono partiti anche dopo, che hanno avuto problematiche anche evidenti, la Germania ha riniziato gli allenamenti, le squadre di calcio hanno iniziato gli allenamenti, però io credo che Non è che io voglio andare a giudicare se il ministro della salute ha fatto tutto quello che doveva fare, poteva far meglio, poteva far peggio. Dobbiamo però avere anche magari la pazienza, il coraggio, la modestia di confrontarci, di fare quello che le aziende chiamano benchmarking con i paesi vicini. Però quello che credo lui non debba fare è pensare di fare una graduatoria sull'importanza dei problemi, se il problema del calcio è il migliore o il peggiore dei suoi problemi, perché certo. Mettere in più o in meno alta posizione graduatoria il problema del calcio, del cinema, del turismo, della produzione delle automobili, dei servizi per la cura del corpo, dei capelli, non spetta certamente a lui, perché c'è un'attività industriale che va al di sotto o al di sopra di queste realtà, no? Perché forse non muore nessuno se non ci saranno le partite di calcio, forse nessuno può vivere senza andare al cinema, tutti possono vivere senza andare al cinema, forse tutti potranno rinunciare a fare le vacanze, a non andare in spiaggia, a non andare più dal parrucchiere per qualche mese, però ci sono miriade di famiglie che vivono su quei settori, certo, economici, quindi dobbiamo stare attenti, perché il calcio non è un gioco, occupa 50.000 famiglie al di là dei giocatori, delle famiglie dei giocatori, cioè quelli che lavorano nell'intorno dell'industria del calcio, che è la terza, seconda, di come facciamo certe classificazioni in termini di generazione di valore, che è oltre 3 miliardi e mezzo, ci lavorano 52.000 famiglie, 52.000 famiglie di magazzinieri, di addetti alla sicurezza, di operatori di trasporto. Quindi io credo che occorre prendere di petto la situazione industriale del calcio. Il calcio non è un gioco che senza la partita si può vivere, ma sicuramente, ma possiamo stare anche 6 mesi senza fare le partite, ma quelli che lavorano nel calcio, al di là del calciatore, io credo che abbiano delle difficoltà non indifferenti, e quindi un ministro io credo che debba
valutare anche questo, certo,
valutare questi aspetti, perché è un settore industriale di importanza vitale, come il turismo, come il cinema, come altri settori di largo consumo, di moda, cioè, quindi è chiaro che non è che il risolvere il problema del calcio non è un problema prioritario, il problema del calcio è un problema che non so se è prioritario, secondario, terziario, non lo vuol dire, ma è un problema. Quindi quello che diciamo noi, l'importante è prendere delle decisioni, perché se non abbiamo la sicurezza, non abbiamo le garanzie che si possa in piena sicurezza per la salute degli addetti, è chiaro che dobbiamo decidere o almeno anticipare che la sosta produrrà certi effetti, durerà ancora, non durerà, perché noi dobbiamo pure organizzarci. Vedete, c'è della gente che adesso è a casa da 48 giorni, 46 giorni, e che al netto dei calciatori, che chiaramente fremono perché loro sono abituati ad allenarsi, a voler giocare, cioè chi fa calcio non è che lo fa semplicemente perché sì, sarà contento di guadagnare, ma ama quel mestiere, ama giocare, ama correre, però noi abbiamo impiegati, abbiamo dipendenti che aspettano che noi li chiamiamo per poter andare a lavorare,
non c'è dubbio.
Quindi questo è un problema che va affrontato, no? Come io credo oggi ho sentito le dichiarazioni di Gravina, che io condivido, cioè il non portare a termine, oggi ho sentito che la UEFA conferma questo, la necessità che i risultati si tengano in campo, no? Io credo che è un segnale, è un messaggio troppo forte per chi fa questo sport. Chi fa sport non può pensare che non c'è un vincitore e non ci sono dei vinti, e specialmente poi quelli che alimentano la generazione del valore, che sono i tifosi, gli spettatori, quelli che guardano le partite per televisione. Cioè, deludere queste persone che una competizione che è cominciata il 23 agosto oggi si interrompa e non finisca, io dico che deve finire, non so se deve finire fra un mese, fra due,
però,
deve finire. Non si può pensare a una nuova competizione se non è finita quella prima, se poi per circostanze di forza maggiore, se deve trovare un piccolo cambiamento di forma, ti farà un piccolo cambiamento di forma. Ma qui c'è il lavoro di 7-8 mesi, gli investimenti, i sacrifici, l'esultanza per un gol fatto che viene a finire che non vale più di niente. E poi in un calcio, specialmente qui ci limitiamo, io perlomeno mi limito all'Italia, in un calcio che negli ultimi 3 anni, quindi io da quando siamo arrivati, noi abbiamo assistito a richieste di ripescaggi, retrocessioni per illeciti, fallimenti di società.
Sì.
Io l'anno che sono arrivato, lo dico sempre, perché io eravamo arrivati, ci siamo trovati in situazioni di difficoltà, eravamo in fondo alla classifica, la speranza di salvarsi non c'era, però si prova, e siamo retrocessi. Di quella serie B lì, 7 squadre sono sparite l'anno successivo, perché una ha fatto sopravvenienza, l'altra ha fatto illecita, sono sparite tutte, sono fallite. E le faccio, l'elenco: Avellino, Cesena, Latina, Ternana, Vicenza e Bari. Sono 6, sono sparite. L'anno dopo, quest'anno, Foggia, Palermo. Cioè, io credo, ogni anno c'è una retrocessione, uno che chiede per ripescare, parte il campionato in 19, parte in ritardo, arriva a dicembre, una squadra non ha dato le fiducia. Ecco, in un calcio che ha visto troppe cose a tavolino sui ripescaggi, cioè la voce del ripescaggio per me non esiste, no? Se uno ha meritato va, se non ha meritato non c'è.
Sì, è molto italiana, ed è un brutto vizio italiano, tutto italiano.
Ecco, è quello che mi dispiace, ma profondamente, perché io credo che chi fa sport ha un'etica e deve averla, no? Che poi aziendalmente la deve qual è l'aspetto della salute? Ma l'aspetto della salute è fondamentale. Io quando sono arrivato al secondo mese abbiamo messo un codice etico della società per gli atteggiamenti, e poi c'era l'area salutistica. Noi abbiamo detto uso medicinali, limitazioni. Abbiamo dato dei rigidi comportamenti, la libertà agli atleti di potersi curare anche senza utilizzazione di medicinali antinfiammatori, se non voglio, perché ci sono atleti che non le voglio usare, e noi siamo ben contenti di far questo. Quindi se uno ha quest'etica comportamentale in un momento normale, figuriamoci più davanti. Quindi sì, quando uno dice no, voglio giocare, non è che vogliamo giocare, vogliamo finire il campionato, magari fra
3,
fra 2, fra 3, fra 4, non lo so, vogliamo finire il campionato, poi se ne inizierà un altro. Oggi sentire idee, suggestioni di come fare, annulliamolo, non è valido, è arrivato il coronavirus, non vale più niente. Ma poi vedi quelli che la fermano, basta vedere le classifiche e vedi quali sono. E allora questa situazione io credo che non aiuti a voler bene al calcio, non aiuti a credere in questo sport che è straordinario, che coinvolge tanto interesse, che ha la possibilità di creare valore. Poi è la stessa cosa, è chiaro che giocare in uno stadio chiuso sembra un altro sport, ma è vero, però dai qualche opportunità a chi comunque non poteva andare allo stadio, se lo vedrà per televisione.
Sarà presidente il male minore alla fine.
Il modo per riparare.
Sarà il male minore, ma anch'io. Poi è chiaro che come in ogni situazione c'è chi è avvantaggiato, chi è svantaggiato.
Certo.
Chi ha un fattore campo importante sarà svantaggiato, ma è anche svantaggiato quando vai a fare una partita, sei in piena forma, arrivi là, c'è in particolarità di campo e non la riesci a finire, no?
Certo,
però
certo,
la rinizi, e quando vai a recuperare parti dal ventesimo, da quando si interrompe, non è che la rifai, no?
È vero. È così.
Ecco, questo è un po' il principio che ci ispira, no? Quindi
certo,
poi io credo che quello che si deve fare è tentare, no? di farlo. Poi se motivi particolari lo impediscono, allora, però vedo che c'è la massima disponibilità, hanno previsto di allungare i tempi, c'è la possibilità anche di pensare a un prossimo campionato che sia su scala di calendario solare, perché c'è poi il problema dei mondiali di Dakar, quindi si possono organizzare situazioni di questo genere. La Champions ha già ipotizzato che la finale potrebbe essere la fine di agosto, per cui ci sono le opportunità per partire con calma e per poter fare bene le cose, e magari per dare più spazio alla Serie B di organizzarsi su quei protocolli, no? Magari
certo,
pure più si va avanti, più le situazioni migliorano, magari ne puoi togliere due, puoi togliere tre protocolli, non lo so, ecco, questo è quello che il buon senso ci spinge a fare,
chiaro,
no?
Chiaro.
Sicuramente. Ma non è che con questo uno dica il calcio deve avere la priorità su tutto.
Chiarissimo, presidente, chiarissimo. Anzi, complimenti per la chiarezza e per il senso di realismo in un momento così difficile. Torneremo sicuramente a sentirci, sperando per poter parlare soprattutto di campo.
Se in questo marasma di tristezza, perché credo che, per l'amor di Dio, poi c'è quello che ha più entusiasmo, c'è quello che è più positivo, quello che è un po' più negativo, però credo che uno in questi 40 giorni, almeno quando si alza al mattino, si va a dormire la sera, pensa a quello che sta accadendo,
certo,
un po' di tristezza. Io credo che non ho mai visto tante trasmissioni a parlare virologhi, tutti sti tecnici, sti scienziati, la capo, e sto lì a seguire, poi sento, poi vado a rileggere, perché chiaramente uno si preoccupa e va in...
Certo.
Io credo che se potessimo aprire la televisione e ritornare a vedere qualche partita,
sarebbe sicuramente
l'avversario. No, riusciremmo forse a aiutare gli italiani a superare meglio questo momento. Magari vedendo qualche film in più. Adesso il cinema, purtroppo, io ci sarei anche, ma il problema per me è il cinematografico, è questo, è un po' problematico. Questo è problematico sicuramente, ambienti chiusi, quindi lì un altro bel problema.
Presidente, grazie davvero,
presidente, gentilissimo,
alla prossima.